Buonasera a tutti i convenuti, un ringraziamento al Presidente, al Direttivo dell'Agnarti, a tutti gli organizzatori di questo congresso per avermi dato la possibilità di relazionare su una tematica così di fondamentale importanza nel processo di donazione di organi e tessuti e di portare il contributo esperienziale dell'ospedale di Scafati, quindi della terapia intensiva dell'ospedale di Scafati. È indubbio per tutti noi che praticamente l'unica possibilità terapeutica per le gravi affezioni agli organi vitali è il trapianto. Mentre stiamo parlando, circa 10.000 persone sono in lista d'attesa, di questi circa 200 sono bambini, circa 1.000 persone sono in attesa di un cuore, circa 1.500 persone sono in attesa di un fegato, per i reni non ne parliamo, i numeri sono molto più elevati. Quindi diciamo che da un lato abbiamo persone la cui vita è appesa ad un filo, come lo dicevano illustri relatori prima di me, ci sono delle situazioni, le persone in attesa di cuore, di queste persone in lista d'attesa quante riescono ad arrivare al trapianto e quante purtroppo non vi riescono. Quindi il problema è questo, si parte da qui, si parte dal potenziale donatore. Senza donatore non abbiamo trapianti. Questo ce lo dice anche il professore Scalante dell'Università di Barcellona, e la Spagna è risaputo che praticamente è all'avanguardia per quanto riguarda i prelievi di organi e tessuti, per quanto riguarda le donazioni, tanto è vero che adesso stanno portando avanti anche il prelievo da cadavere a sangue caldo. Quindi questo qui è il punto di partenza. Paradossalmente il numero dei potenziali donatori è di gran lunga superiore a quello delle persone in lista d'attesa. Allora, che cosa abbiamo? Abbiamo un punto di vista scientifico per cui la donazione è importantissima perché la qualità di vita dei trapiantati è sempre più soddisfacente. Da un altro punto di vista, le maggiori religioni sono tutte concordi sull'importanza della donazione. Prima si parlava del Santo Padre al congresso A Gift for Life tenutosi a Roma e il Santo Padre in quella occasione prendeva posizione dicendo e parlando di praticamente usufrutto del corpo da parte dell'anima, cioè nel momento in cui l'anima non ha più bisogno di esercitare l'usufrutto sul corpo, il corpo dovrebbe essere a disposizione di altre anime. Questa è la posizione del Papa. Per quanto riguarda le altre religioni di maggioranza, abbiamo sì delle problematiche con piccole comunità, ma non con quelle appunto grandi. Per esempio ci sono delle piccole comunità ebraiche, di ebrei, come ci è capitato anche a noi, che hanno donato gli organi, ma non gli occhi, non le cornee, perché quando ci hanno detto: no, assolutamente, gli occhi non bisogna toccarli perché pare che l'anima, secondo le loro credenze, fuoriesca dagli occhi e che gli occhi siano la sede dell'anima. Per quanto riguarda il punto di vista bioetico, abbiamo sentito che è ampiamente condivisa la donazione di organi. Ma allora, visto che tutti siamo d'accordo, visto che socialmente la questione ci tocca tanto, visto che potremmo riuscire a sanare le liste d'attesa in ogni paese, e che potremmo anche annullare, abbattere il traffico di organi clandestini che purtroppo esiste nel mondo, nei paesi sottosviluppati, ma purtroppo esiste, con i rischi sanitari che ci sono, eccetera, eccetera, ma purtroppo esiste. Allora perché non si dona? Qual è il problema? Cioè siamo tutti d'accordo, ma poi alla fine ci sono le opposizioni. Sono d'accordo che ci sono anche delle morti cerebrali che sfuggono, ma fondamentalmente si tratta di comunicazione. Una comunicazione sbagliata, come è stato già detto in precedenza, può arrestare un processo di donazione, perché il familiare è praticamente autorizzato a cambiare il suo parere quando vuole, durante la fase dell'accertamento di morte cerebrale, anche prima di andare in sala operatoria. Quindi la situazione è soltanto quella di errori di comunicazione, perché per il resto siamo tutti d'accordo. La nostra esperienza di Scafati. Siamo partiti da tantissime situazioni, siamo partiti da situazioni addirittura di aggressioni fisiche a medici e infermieri da parte dei familiari. Perché? Perché qualcuno, e da noi purtroppo si verifica che i familiari chiedono a chiunque esce dalla rianimazione, anche se esce la persona che ha portato il vitto per il paziente che incomincia a stare un pochettino meglio, eccetera, eccetera, gli chiedono le condizioni. Qualcuno avrà detto. Avrà parlato di accertamento di morte cerebrale e quindi praticamente questi familiari hanno detto no, assolutamente, lo trasportiamo in un altro ospedale, lo trasferite in un altro ospedale, nessun elettroencefalogramma, non si fa niente perché anche per quanto riguarda gli organi ci è stato detto ma voi organi non ne prelevate. E quindi siamo partiti da questa situazione qua, a distanza di un'ora e mezza, facendo una giusta comunicazione, abbiamo ottenuto non solo il consenso, ma abbiamo avuto anche il consenso in vita, la dichiarazione di volontà in vita da parte della figlia di questo potenziale donatore. Sì, perché in pratica prima mi si chiedeva come si fa se una persona vuole donare. Sì, esiste la dichiarazione di volontà in vita che può essere scaricata dal sito del Ministero della Salute, del Centro Nazionale Trapianti, e poi la si porta all'ASL e si chiede dov'è il coordinatore locale per i prelievi di organi. Comunque, scusate per questa breve parentesi, è tutta una questione di comunicazione. Comunicazione che può bloccare un processo di donazione a tutti i livelli, anche tecnicamente. Cioè, un errore di comunicazione fra le parti che interagiscono, le persone che interagiscono durante una donazione di organi, può mandare all'aria un prelievo per qualsiasi motivo, oltre quello là della comunicazione. Questo è il nostro gruppo di Scafati, il nostro gruppo che interagisce quotidianamente in rianimazione, chiaramente ruotando sui turni. Sono circa 150 le persone che vengono coinvolte in un processo di donazione soltanto, perché se ci pigliamo la briga di chiedere, dice, ma è stato chiamato l'autista per portare il prelievo al centro regionale di riferimento, eccetera, eccetera. Sì, allora segniamo una persona che ha telefonato, segniamo una persona che ha ricevuto la telefonata in centrale operativa, eccetera, eccetera, andremo a finire a 150 persone. Queste 150 sono tutte importantissime. Nessuno può sbagliare il suo operato, perché sbagliare il suo operato può significare, come è capitato da qualche parte e si è saputo che per esempio degli organi stavano per andare persi perché era stato procurato del ghiaccio secco anziché il ghiaccio fresco normale per la conservazione degli organi, oppure per tanti altri motivi, errori di comunicazione anche da parte di qualcuno che facendo la checklist del materiale in sala operatoria aveva detto mi raccomando il ringer lattato ghiacciato e c'era stato chi aveva preso i flaconi di Ringer lattato e li aveva messi in ghiacciere. Purtroppo è vero, capita. Quindi ecco che portiamo il nostro contributo esperienziale. Per cui stavamo dicendo 150 persone, ma una soltanto deve essere quella che fa la richiesta di consenso alla donazione, perché siamo d'accordo, la comunicazione di morte, il rianimatore fa la comunicazione di morte, eccetera, eccetera, ma la richiesta del consenso la fa una persona soltanto. Chi è questa persona che fa la comunicazione di morte? Abbiamo parlato prima del convegno mondiale dell'Accademia Pontificia Pro Vita, A Gift for Life. La stessa domanda che è stata posta al direttore del Centro Nazionale Trapianti, chi è che fa la richiesta di donazione, lui ha risposto: chi se la sente e chi ne è capace. E quindi praticamente ha risposto che non esiste una giurisprudenza, cioè non si fa divieto di fare la richiesta di consenso a questa figura professionale oppure a quella oppure a quell'altra. E in Spagna, per esempio, riprendiamo la Spagna che è il primo paese europeo per quanto riguarda le donazioni di organi, in Spagna c'è un infermiere che vanta il 100% di consensi. È un infermiere che viene chiamato nelle relazioni difficili in tutta la Spagna e che si occupa anche per l'Università di Barcellona di fare corsi di comunicazione, quindi corsi per la richiesta di consenso. È stato ampiamente detto il tipo di rapporto che si instaura fra il personale infermieristico delle terapie intensive e i familiari. Il personale infermieristico è più vicino ai familiari, è più vicino perché i familiari hanno bisogno di tante cose. Sì, il bollettino medico siamo perfettamente d'accordo, ma loro vogliono sapere anche come ha passato la nottata, vogliono sapere come si è comportato, incomincia a risvegliare, ha risposto a qualche stimolo, vogliono sapere tutto questo. Questo colloquio lo hanno con gli infermieri. Per cui diciamo che dobbiamo avere una persona che conduce un colloquio con i familiari e che fa la richiesta di donazione. Chi ne è capace e chi se la sente? Effettivamente è così. E soprattutto una delle doti fondamentali che bisogna avere in questo settore deve essere l'umiltà. L'umiltà di essere una persona, un ingranaggio fra i 150 e capire che il ruolo di uno è al pari importante a quello di un altro. Per cui chi conduce un colloquio con i familiari deve avere sensibilità, disponibilità di tempo, immedesimazione, conoscenza delle tecniche che facilitano la comunicazione. Questo per esempio per dire per quanto riguardava alcune domande fatte prima, ci sta il Centro Nazionale Trapianti che organizza il Transplant Procurement Management Infermieri e si può chiedere al coordinatore locale che ha sempre dei posti riservati per gli infermieri, si può chiedere di effettuare questo corso importantissimo che è il Transplant Procurement Management. Sapere instaurare un'idonea relazione d'aiuto. Bisogna essere curati nell'aspetto fisico e professionale, in tutto, anche per esempio il telefonino, un colloquio deve essere reso invisibile oltre che spento, non deve essere visto. E bisogna avere una decisa convinzione dell'importanza della donazione. E approfondite conoscenze circa la morte cerebrale e il percorso donazione-trapianto. Ma questo non per estorcere dei consensi, cioè noi non usiamo delle abilità comunicative per estorcere consensi, noi usiamo delle abilità comunicative per mettere delle persone che stanno in un momento di cordoglio di fronte a una scelta, quella di donare o meno gli organi. Quindi lo dovrebbero fare in modo consapevole, in modo lucido. Purtroppo il cordoglio forma una nebbia a livello del pensiero, per cui il nostro compito è quello di metterli di fronte ad una scelta lucida e di praticamente riuscire a chiarire i loro dubbi e le loro perplessità. La nostra esperienza è che praticamente ci sono le opposizioni, primis perché non si riescono ad interpretare quelle che sarebbero state le volontà del defunto, secondo perché si ha paura di mutilazioni del cadavere, si ha paura che praticamente la salma venga deturpata e a questo proposito Noi che cosa rispondiamo sempre? Rispondiamo che la ricomposizione della salma rappresenta la nostra dignità umana, quindi è la nostra cura. Comunque cercherò di essere breve. Chi conduce un colloquio con i familiari, per esempio, non deve aver timore di generare sofferenza negli interlocutori, non deve aver timore di comunicare perché si può essere ritenuti responsabili dell'accaduto, sentirsi responsabili del fallimento terapeutico, aver paura di affrontare la comunicazione di cattive notizie o delle conseguenze, come per esempio adesso chi glielo dice ai familiari. Paura di esprimere emozioni. Bisogna essere autentici, bisogna essere reali, come diceva Carl Rogers. Carl Rogers diceva che per avere un rapporto empatico basta essere se stessi. Il colloquio con i familiari non è stereotipabile, purtroppo. Rappresenta uno dei momenti più faticosi per il duo, diciamo, equip familiari e anche emotivamente è più coinvolgente. Però non è stereotipabile perché ogni momento è unico e irripetibile. Dove si comunica in una saletta non accessibile ai visitatori, possibilmente insonorizzata, dove si possa avere a disposizione un salottino per poter sedere tutti allo stesso livello e per evitare anche gli sguardi frontali e il sedersi in modo frontale che inconsciamente potrebbe essere presa come una sfida. E quindi sarebbe, in mancanza del salottino, anche un tavolo rotondo, la scrivania andrebbe messa su di un lato. Oppure, se proprio siamo costretti a fare questo colloquio alla scrivania, sarebbe bene avere qualcosa davanti aperto, un registro, una cartella, un qualcosa da chiudere e accantonare su di un lato, in modo da trasmettere il sentimento di ascolto attivo. Sarebbe preferibile che ci sia qualcosa che ricordi i prelievi di organi, qualche messaggio che ricordi i prelievi di organi. Non devono esserci tavole anatomiche, roba che per le persone che non sono del settore sono traumatizzanti. Noi a Scafati abbiamo questa targa qui e questa targa praticamente ricorda le donazioni e ci ha fatto fare anche, per esempio, una donazione in particolare in cui la persona che ha donato gli organi della moglie mi diceva mi sono trovato tante volte a confrontarmi con questa targa e adesso tocca a me. E poi ha donato gli organi. Allora, cerco di accelerare, obiettivi da tenere presente durante il colloquio. Individuare il leader del gruppo, dei familiari, osservare il loro modo di comunicare con gli aventi diritto all'espressione di volontà, comprendere il loro orientamento verso la donazione, comprendere se è iniziata l'elaborazione del lutto e riconoscere tutte le sue fasi, perché se non gli facciamo iniziare l'elaborazione del lutto non doneranno mai. Questo è un altro dei dinieghi alla donazione. E questo per tanti motivi, anche perché quando entrano in rianimazione e vengono messi di fronte al congiunto vi dicono: ma respira, ma è caldo, ma il cuore batte. Quindi l'elaborazione del lutto è importantissima. Saper riconoscere i dubbi, l'abbiamo già detto prima. Atteggiamento individuale verso la donazione, abbiamo le persone che non vogliono confrontarsi con la morte, né in vita e né tantomeno i loro familiari si confrontano per i congiunti morti, per cui questi qua non doneranno mai perché non vogliono confrontarsi con la morte. Abbiamo le persone che io ho definito nella nostra esperienza locale i solidali, cioè quelli lì che donano per fare del bene. E ci sono invece gli idealisti che donano per continuare la loro vita. Queste sono le fasi di elaborazione del lutto e le saltiamo, poi il tipo di comunicazione, la comunicazione verbale e non verbale, lo sappiamo tutti quanti, l'importante è che sia congruente. Cioè, se ho il telefonino in mano, non posso parlare con una persona e parlargli di morte ed avere un rapporto empatico con lei. La distanza è importante, quando comunichiamo con dei familiari dobbiamo usare una distanza sociale, uno spazio personale, voglio dire, scusate, che va dai 40 ai 50 centimetri. Qui leggiamo la presentazione, l'esempio pratico, presentare prima se stessi, identificare i familiari chiedendogli il grado di parentela, stretta di mano sicura, calorosa con le dita allargata, chiamare il familiare sempre per cognome, sin quando non sia lui a chiedere di essere chiamato per nome e fin quando non si sia instaurata una certa relazione di empatia. E con questo concludiamo. Per comunicare verbalmente e in modo opportuno ed efficace, praticamente dominando al meglio le emozioni e ridurre i traumi psicologici nei familiari, bisogna avere ben chiari gli obiettivi del colloquio e i messaggi da trasmettere. Usare un linguaggio comprensibile e non il medichese, perché stiamo parlando con persone che a parte non sono operatori sanitari, ma hanno anche uno stato di cordoglio, usare frasi brevi proprio per questo motivo e soprattutto usare delle frasi che non lascino all'immaginazione. Cioè, prima si parlava di morte cerebrale e si diceva la morte cerebrale, il medico innanzitutto dovrebbe far passare il concetto di morte, poi dopo si spiega la morte cerebrale. Ma il concetto che dovrebbe passare per primo è quello di morte, altrimenti si attenderà sempre da parte dei familiari che il miracolo possa sempre avvenire. È constato alla nostra esperienza quando praticamente hanno accompagnato sulla barella una ragazzina che purtroppo era deceduta. E si è creato un dislivello fra l'ascensore e il pianerottolo, la barella ha sobbalzato nonostante venisse mantenuta e il padre ha abbracciato la figlia e ha detto piano piano, ha sofferto già tanto fino ad adesso, non la facciamo soffrire ancora. Quindi l'elaborazione del lutto non era ancora iniziata. Ascoltare attivamente, che abbiamo detto non significa sentire, ma significa ascoltare, favorire i racconti, anche con delle condivisioni, è importantissima la condivisione, riaffermare quanto detto, se ho capito bene lei mi sta dicendo che, puntini sospensivi, focalizzare, cercare di mettere i familiari in condizione di poter parlare di un problema di cui non riesce a parlare, riassumere, riconoscere gli stati d'animo degli interlocutori, sapere utilizzare le domande aperte e le domande chiuse, offrire la giusta relazione di aiuto, riconoscere il significato dei silenzi e gestirli in modo ottimale. Non sempre il silenzio va interrotto nei familiari, perché è anche un momento di riflessione. Relazionarsi in modo empatico, saper cosa dire ai bambini, anticipare ciò che accadrà. Quello che facciamo è una goccia nell'oceano, ma senza quella goccia l'oceano sarebbe più piccolo. Ce lo ha insegnato Madre Teresa di Calcutta. E allora io dico grazie a tutti noi e a tutti coloro che di gocce ne hanno versato e ne continueranno a versare, per impegno morale davanti a Dio e all'umanità. Grazie per l'attenzione.
Grazie mille al dottor Daniello che ci ha fatto questa esaustiva relazione sul valore della comunicazione, ma anche mi sentirei di aggiungere sul valore del silenzio, quindi l'ascolto che ha un'importanza fondamentale quasi come il parlare. C'è qualche intervento in sala, rispetto all'intervento del professor Daniello? Prego la collega.
Allora, buonasera, mi chiamo Gabriella, vengo dalla rianimazione di San Benedetto del Tronto. E a proposito di comunicazione, volevo sapere che impatto può avere sulla donazione queste notizie che passano a volte per il telegiornale, tipo come questo ragazzo che dopo 20 anni è uscito dal coma e quindi queste notizie possono instaurare false speranze sui familiari.
Sì.
Ci sono altri interventi in sala? Prego.
Vabbè, sono sempre io. Volevo comunque...
Sei sempre tu da Magenta?
Sì, sempre io da Magenta.
Perché gli altri in fondo non ti vedono.
Nel senso che mi fa piacere che ci siamo riscontrati con il lavoro che stiamo facendo noi adesso. E quindi abbiamo detto, va bene, abbiamo fatto un qualcosa, un percorso corretto. Volevo soltanto dire una cosa. Perché noi, tutto quello che lei ha presentato, e io ho, prima di presentare adesso il nostro lavoro all'azienda, ne ho parlato con la nostra referente, la dottoressa Ranzani, che è la nostra responsabile della donazione sugli organi. Ma purtroppo io riscontro una grossa difficoltà da parte del personale medico nostro, che è presente in rianimazione, del problema della comunicazione, nel senso che noi abbiamo fatto loro un'osservazione che non abbiamo un posto idoneo dove poter comunicare con i parenti, ma questo a prescindere dal fatto che possa essere un parente di un probabile donatore, cioè, in generale dovrebbe esserci un ambiente preposto alla comunicazione. Da parte del personale medico e soprattutto del nostro responsabile ci è stato detto che non c'è la necessità di avere un posto così fatto, perché io ho chiesto la possibilità di avere appunto delle poltrone, non avere un tavolo dove c'è questa cosa, perché io avevo fatto un po' di tempo fa un corso con uno psicologo, del fatto di essere davanti in modo da essere io il
utilizzare le tecniche
l'autorità che comunica a lei una qualsiasi notizia, nel senso di essere in un ambiente un po' più familiare. E questa cosa che mi è stata detta, no, non si può fare perché la nostra rianimazione non ha né gli ambienti adatti, ma nemmeno strutturalmente si può fare una cosa del genere. Io volevo chiedere invece al dottore, giustamente lo psicologo, che tipo di ostacoli avete avuto con il personale medico, cioè rianimatore e anestesista presenti nella realtà rianimatoria.
Grazie. Ci sono altri interventi dalla sala? Prego, con le risposte.
Dunque, sì, è acceso, perfetto. Allora, l'influenza della stampa. L'influenza della stampa purtroppo lascia passare dei messaggi comunicativi errati, perché qui la stampa ci fa confondere il coma con la morte. Quindi bisogna chiarire che quando si parla di morte non si parla di coma. Allora, quando dicono si è risvegliato al coma dopo 30 anni, le persone vanno appresso a questa notizia, ecco perché non donano, perché non è passato il concetto di morte. È constato in più di un'occasione a noi, anche in un'occasione con una persona che tra l'altro era agli arresti, che venne autorizzata dal giudice ad essere accompagnata presso l'ospedale per poter dare il consenso o meno alla donazione di organi. Lui, nonostante fosse in carcere, eccetera, eccetera, riuscì a tirare dalla tasca, cioè aveva con sé, un articolo dove c'era scritto, mi sembra di ricordare bene, donna in Sicilia si risveglia dopo 30 anni di coma, una cosa di questo, o 20 anni. E mettendola sul tavolo disse, mi spieghi questo. E proprio perché la stampa fa confondere le persone e fa confondere il coma con la morte. E la stessa cosa la si fa quando praticamente si usava il termine coma de passé. La stessa cosa associa per idea il termine coma. Quindi praticamente la stampa non aiuta affatto le donazioni di organi se non quando parla su dichiarazione stampa. Perché per esempio noi facciamo così, in questo modo qua, abbiamo un addetto stampa al quale facciamo fare il comunicato stampa, perché è meglio che facciamo noi un comunicato stampa e loro non diano fastidio ai familiari dei donatori, perché poi è una notizia che per il paese, anche se è di 60.000 abitanti, comunque passa di bocca in bocca, e quindi praticamente i giornalisti incominciano le telefonate, incominciano le cose. Qualche volta abbiamo usato la stampa per far fare dei comunicati stampa ai familiari dei donatori, perché per esempio i giornali hanno titolato tossicodipendente muore con overdose, invece purtroppo non era un tossicodipendente, ma era purtroppo una bravata del sabato sera, e quindi era stato un impasticcarsi che aveva creato un arresto cardiaco. Per cui la stampa dobbiamo cercare di farla funzionare con delle comunicazioni fatte da persone esperte, quindi cercando di fare dei comunicati stampa anziché aspettare che siano loro a dare delle notizie sballate. Per quanto riguarda la possibilità di avere dei locali eccetera eccetera, noi forse anticamente era Campania Fenix, ma non è tanto Felix, ma non è tanto Felix, ma comunque abbiamo iniziato la nostra esperienza con il primo donatore facendo la richiesta di donazione. La rianimazione era a piano terra, noi disponevamo di una stanza al terzo piano dell'ospedale, siamo andati con i familiari al terzo piano dell'ospedale. E eravamo tutti quanti inesperti, era la prima donazione, infatti fui interpellato dal primario che mi chiamò e disse ce la sentiamo di portare avanti una richiesta di donazione, perché la richiesta di donazione quella la si fa, la donazione è facoltativa, però abbiamo un punto centrale, un perno di cui non so se magari ero disattento se se ne è parlato, ma l'accertamento di morte è un obbligo di legge, quello è un'altra cosa, quello bisogna farlo per forza, quindi la donazione è una cosa a cui bisogna chiedere il consenso o meno. Noi abbiamo iniziato con queste condizioni qua, poi siamo riusciti ad ottenere una stanza, poi quando è stata ristrutturata la rianimazione per esempio a Scafati abbiamo progettata anche la stanza per i colloqui con i familiari, non del potenziale donatore ma i colloqui con i familiari dei degenti. Per la terza domanda era sì, con i medici, il rapporto con i medici intesi come? Cioè il medico quando ci sta una donazione come reagisce quando ci sta un accertamento di morte cerebrale, in che senso? O per quanto riguarda la comunicazione? Per quanto riguarda la comunicazione, a noi praticamente il medico è presente, perché il medico, a parte la comunicazione di morte, l'atto medico della comunicazione di morte, per quanto poi non è che si può presentare una persona dal di fuori, per esempio io ho collaborato con il coordinatore locale dal 2002, e quindi mi spostavo anche in un altro ospedale dell'ASL, per cui se non ci sta una persona che fa da tramite, che praticamente ci fa legare ad uno stimolo positivo, ad una persona che fino ad adesso ha avuto quelle persone in carico per quanto riguarda i vari colloqui eccetera eccetera, noi partiamo nettamente svantaggiati, quindi importanza per anche sotto questo aspetto qua, come tramite, come agganciare, per agganciare i familiari, e poi praticamente in effetti hanno sempre lasciato fare noi per la comunicazione e il coordinatore locale.
Fortuna di chi ha lo psicologo in casa. Direi che se non ci sono altri interventi concluderei dicendo che questa sessione è stata veramente molto partecipata, molto interessante, ringrazio tutti i relatori, ringrazio soprattutto anche voi che avete partecipato arricchendoci delle vostre esperienze e vi auguro una buona serata.